Allora, il testo dice così: una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stesso gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua finché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, e quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. Ecco fin qui la lettura. Allora, ci è stato già ricordato che siamo giunti a conclusione della 160esima settimana internazionale di preghiera. Infatti la prima edizione ebbe luogo nel 1861. E questa settimana di preghiera abbiamo visto incentrata sulla rilevanza della parola di Dio per la nostra vita, per la vita del cristiano. Nel presentarla questa settimana, questa edizione 2021, il fratello Thomas Bucher, segretario generale dell'Alleanza Evangelica Europea, formulava questo auspicio e diceva così: la mia preghiera è che alla fine di questa settimana di preghiera ognuno di noi trovi gli stimoli per impegnarsi con nuove energie nei confronti di Dio. Egli sa come realizzare la sua potente opera in noi, portando il frutto promesso. Ogni giorno della settimana la riflessione suggerita da un verbo specifico verteva intorno ad un aspetto del nostro rapporto con la parola di Dio. gli otto verbi erano leggere, quindi la parola di Dio, vivere la parola di Dio, condividere la parola di Dio, invitare noi ed altri a leggere la parola di Dio, a pensare la parola di Dio, a farne l'esperienza nella propria vita, una parola che non va solamente letta ma ascoltata. E oggi il tema è che dobbiamo altresì adorare Dio con la sua parola. Allora chiediamoci, li abbiamo trovati questi stimoli nel corso di questa settimana? Ci hanno indotto a riconsiderare il nostro rapporto con Dio? A conclusione di questa settimana siamo indotti a riflettere sulla necessità che sia sempre e nuovamente la parola di Dio a darci le parole per adorare Dio in spirito e verità. La donna samaritana prima di noi ha dovuto imparare che è la parola di Dio a insegnarci come adorare Dio. Perché non si può adorare adeguatamente qualcuno che non si conosce. E questo vale nonostante la pretesa degli ateniesi di erigere un altare al Dio sconosciuto. Ricordiamo questo episodio e ciò che è come l'Apostolo Paolo usò quest'altare al Dio sconosciuto per parlare del Signore, per annunciare l'Evangelo. Perciò dobbiamo adorare solo ciò che conosciamo. Adorare Dio con la parola di Dio, con tutta la parola di Dio. E questo va sottolineato perché sappiamo che i samaritani riconoscevano come parola di Dio solamente i primi cinque libri di Mosè, cioè il Pentateuco. Quindi si tratta di adorare Dio guidati da tutta la parola di Dio. Dobbiamo stare attenti a non dare vita a canoni nel canone biblico. E questo non significa solo, diciamo, respingere quei libri che noi, per noi evangelici sono apocrifi, mentre il cattolicesimo li accoglie definendoli deuterocanonici. Ma neppure dobbiamo togliere dal canone biblico, come fa l'alta critica alle sacre scritture. Sappiamo che l'alta critica alla scrittura ha in qualche modo tolto dal canone biblico tutto ciò che per esempio ha riferimento al soprannaturale. Ecco, insieme invece ai riformati del XVI secolo, noi dobbiamo asserire sia il sola scrittura che il tota scrittura. Non solo affermare, diciamo, l'autorità della scrittura, ma tutta la scrittura. Ecco, tutta la scrittura ci deve guidare quindi nell'adorazione del Signore, altrimenti anche a noi Gesù dovrà rivolgere questo duro giudizio nel parlare alla samaritana: voi adorate quel che non conoscete. E anche a noi dovrà ricordare il Signore Gesù che Dio va adorato secondo il suo statuto, cioè in spirito e verità. è il Signore a scegliersi i veri adoratori e a respingere i falsi, cioè coloro che pensano che basta farlo a modo loro, e quindi confinando l'adorazione di Dio, per esempio, ad un luogo particolare. Gesù deve ricordare alla Samaritana che invece è giunta l'ora di adorare il Padre in spirito e verità. Non importa quindi tanto dove adoriamo, ma chi adoriamo e come lo adoriamo. Quindi, ricapitolando, dobbiamo adorare Dio con la parola di Dio, con la sola parola di Dio, con tutta la parola di Dio, con la conoscenza di Dio che nella parola ci viene fornita e che il Figlio incarnato ci ha fatto conoscere, Giovanni 1,18. Adorare con la parola di Dio vuole anche significare che noi dobbiamo attingere alla scrittura per essere dei veri adoratori secondo il volere di Dio. E la parola di Dio non è affatto avara nel procurarci infinite ragioni per celebrare Dio, dal momento che in essa Dio si autorivela, si dà a conoscere a noi nella sua parola. E Dio nella storia non si è mai lasciato senza testimonianza. Ricordiamo che l'autore della Epistola agli Ebrei inizia la sua esortazione. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Infatti, di Gesù, Giovanni poté asserire: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere, Giovanni 1,18. Deve farci pensare il fatto che sempre più cristiani non sentono il bisogno di avere una Bibbia personale per lo studio e di averla con sé agli incontri di chiesa o in altri momenti di evangelizzazione. E a questo riguardo credo di conoscere la risposta, ma io ho più di una versione della Bibbia nel mio smartphone. Capisco, forse sono io retrogrado e poco tecnologico, ma un esempio plastico di ciò che intendo dire ce lo mostra chiaramente la Bibbia personale di un fratello servitore del Signore nel XIX secolo, di nome Timoteo Corlando. Lui era nato nel 1860, quindi è un momento prima l'Unità d'Italia, e morì a Milano nel 1936. Lui di professione era muratore, però nella sostanza era un servitore del Signore. Lui si era impegnato e quindi aveva una buona cultura da autodidatto. Era amico di Giovanni Luzzi, che ha riveduto nella nostra lingua la Bibbia Diodati, e negli anni che vanno dal 1896 al 1898 si può anche ricordare lo sforzo di Timoteo Corlando da autodidatta, tradurre il Nuovo Testamento. Ecco, la Bibbia di Timoteo Corlando, una parte, è visibile in una teca presso l'Istituto IFED di Padova. La sua Bibbia personale si presenta come un esempio eclatante, straordinario di amore per lo studio della parola del Signore, che è evidenziata dalle svariate sottolineature, dai collegamenti interni al testo. E veramente sfido chiunque a riprodurre sul proprio cellulare, ecco, questa rete di riferimenti. È incredibile, se vi capita di andare all'Istituto IFED di Padova, chiedete dov'è questa teca e considerate un momentino questa Bibbia personale di Timoteo Corlando per avere un esempio, diciamo, straordinario di amore per lo studio della parola del Signore. Ecco, si badi bene, io non ho nessuna intenzione di demonizzare internet o gli strumenti tecnologici in nostro possesso, ma solo incoraggiare ciascuno di noi ad avere una Bibbia nostra, personale, da studio, una Bibbia da poter sottolineare senza aver timore di averla profanata. Se poniamo mente allo stato della nostra Bibbia personale, vi renderete conto che essa tradisce l'uso che ne facciamo, i libri che più ci piacciono leggere. Una Bibbia intonsa non è un buon segnale di attaccamento alla parola del Signore, anzi è evidenza di una sua scarsa frequentazione da parte nostra. Mi piacerebbe potervi dare un esempio, ma se andiamo a considerare diverse delle nostre Bibbie, qui è la mia, ma insomma è ancora abbastanza recente per non avere questi segni, ma ci sono delle Bibbie personali che è chiaro come chi la usa preferisce, diciamo, leggere l'Antico Testamento piuttosto che il Nuovo. Allora chiediamoci come può essere l'adorazione a Dio di chi mostra poca frequentazione e scarso attaccamento alla parola di Dio. Chi è ad uso a citare la Bibbia in modo approssimativo non potrà che adorare in modo approssimativo. Non dimentichiamo che questo non è il modo di onorare la nostra fede nella ispirazione verbale delle Sacre Scritture. La parola scritta di Dio ci vincola ad una sua interpretazione storico-grammaticale, ma ancor prima ad una lettura corretta del testo biblico che vogliamo analizzare. Pensiamo a come potrebbe essere più ricca e partecipata la nostra personale e comune adorazione ai nostri culti domenicali, e non solo. Adorare Dio con la parola di Dio significa celebrare il Signore come Lui vuole, dal momento che è Dio che si sceglie i Suoi adoratori e non sono questi a proporsi per come ritengono opportuno. Possiamo dire di aver adorato Dio senza alcun riferimento alla Sua parola? Il salmista e l'uomo di Dio, proprio perché conoscono la sua parola, sanno come vincolare il Signore alle promesse della sua parola. Il Salmo 119 è un esempio di questo. Io spero nella tua parola, dice il salmista al versetto 147. Gioisco della tua parola, al versetto 162. Io ti lodo 7 volte al giorno per i tuoi giusti giudizi. Ecco, lodare Dio è richiamare la parola di Dio nella nostra celebrazione, nella nostra lode. Lo possiamo fare perché conosciamo le sue promesse. La lode non sarà povera di contenuti, perché questi contenuti sono conosciuti e possono essere richiamati nella nostra preghiera, nella nostra condivisione, certamente nella celebrazione del Signore. Ecco, facciamo in modo che questa settimana di preghiera migliori il nostro modo di rivolgerci al Signore. Non si tratta ovviamente della ricerca di una preghiera formale, forbita, una preghiera piacevole all'udito, niente di tutto questo, ma una preghiera più consapevole della ricchezza e della bellezza di colui a cui noi rivolgiamo la nostra preghiera. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per questa settimana speciale che ci hai dato di vivere. E preghiamo che non possa essere la conclusione della nostra preghiera, della nostra lettura della tua parola, ma un stimolo necessario, ulteriore, perché noi possiamo perseverare nella nostra intercessione, la nostra preghiera. A leggerla, ma non solo, come ci ricordi in maniera particolare oggi, non è possibile, Signore, adorarti in spirito e verità se non lo facciamo attingendo alla tua parola, lasciandoci dare da essa le parole necessarie, giuste, per celebrarti. Liberaci, Signore, dal pensiero che se non ti adoriamo noi, nessun altro lo farà. Perché tu sei un Dio celebrato, Signore, in cielo così come in terra. La visione del profeta Isaia ci dà un esempio della grandezza, maestà, della tua lode. Tu riempi, Signore, con la tua presenza ogni cosa. Per questo, Signore, desideriamo che Tu riempi anche la nostra vita, la nostra esistenza di significato, senso. Grazie, Signore, per il privilegio di poter non solamente possedere, ma avere questo rapporto speciale con la Tua parola. Vogliamo continuare, Signore, per l'anno che ci sta davanti, e che sappiamo che non sarà molto diverso da quello che si è chiuso. Ma noi non siamo spaventati da quello che potrà accadere, perché Tu hai nelle Tue mani le sorti della nostra vite singole, delle nostre famiglie, della nostra nazione. E noi guardiamo, Signore, con speranza, con certezza, al giorno del Tuo ritorno, per essere sempre con Te. Continua, Signore, a benedire questa nostra giornata particolare, perché è il giorno del Signore, perché godiamo della comunione fraterna, seppur in questi termini. Ti siamo grati perché la Tua presenza, Signore, è in mezzo a noi, e noi Ti ringraziamo perché abbiamo questo privilegio. Grazie, Signore. Cristo Gesù, il Tuo figliuolo, il nostro Signore e Salvatore, che è benedetto in eterno. Amen.